Questo Vangelo ci mostra innanzitutto una cosa, delle domande per mettere alla prova Gesù. Questo dottore della legge fa una domanda, dice il Vangelo, per mettere alla prova Gesù. Significa che non sempre nei confronti di Gesù si fanno delle domande vere, non tutte le domande a Gesù sono sincere, non tutte le domande rivolte a Gesù sono domande di uomini di buona volontà. Ci sono anche le domande per prenderlo in inganno, per tradirlo, ieri e oggi. Ieri, oggi e sempre sarà così. Uno potrebbe dire, ma questo Vangelo riguarda Gesù, cosa c'entriamo noi? Abbiamo ascoltato però la seconda lettura, che centro della nostra fede è che noi fisicamente, corporalmente, siamo uniti a Cristo. Noi gli apparteniamo, siamo cosa sua, siamo carne sua, siamo suoi. Lui è il capo del corpo, che è la Chiesa, che siamo noi. E quindi anche noi, oggi, quando vogliamo essere uniti a Gesù, quando siamo discepoli che hanno veramente a cuore di essere discepoli, che ci interessa quello che sta a cuore a Gesù, che conosciamo il Vangelo, che preghiamo, riceveremo delle domande dai dottori della legge del nostro tempo, credenti e non credenti, che ci chiedono le cose in modo non trasparente, per tendere un tranello. Ecco, cogliamo nella risposta di Gesù l'autorevolezza di Gesù. Gesù si pone come il vero maestro della legge, si pone come un esperto dell'Antico Testamento e si pone anche come quello che ha l'ultima parola, quello che è in grado di rispondere alle domande se interrogato, anche per essere messo alla prova. Quindi dobbiamo tener conto che Gesù, unendoci a Lui, una vera vita spirituale ti dà anche la forza, la conoscenza di rispondere alle domande, anche quando sei messo alla prova. Gesù è colui che guida a cogliere il nocciolo delle scritture dell'Antico Testamento, il cuore dell'Antico Testamento. Chi è in grado di fare questo? Lui è in grado di sintetizzare, di fare la sintesi di tutto l'Antico Testamento, di tutta la Bibbia. Noi potremmo dire, chi è in grado di fare questo? Solo chi possiede veramente la materia, ecco, usando un'immagine della scuola. Inoltre Gesù è così autorevole non solo da avere l'ultima parola, ma anche da congedare. Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Va e fa anche tu così. Manda, congeda. Ok, abbiamo finito il discorso. Questa è l'autorevolezza, la grandezza di Gesù. Ricordiamoci, Gesù Cristo non è un modello da guardare, dicevamo domenica scorsa. È vivo, ieri, oggi, sempre, sempre lo stesso. Quindi vuol dire che anche oggi Gesù fa così e che i discepoli di Gesù fanno così. Quelli di Gesù, poi, sottolineiamo questa domenica, non sono dei consigli. Gesù non dà consigli, Gesù non propone, Gesù comanda. Capisco che questa parola forse oggi ci un po' urta la nostra sensibilità ultramoderna, ma Gesù usa l'imperativo, Gesù non ha paura di comandare, Gesù usa l'imperativo dell'amore. E se ci pensate, io questo esempio lo faccio sempre, continuamente, una vera mamma, una mamma che vuole bene, non propone, tante volte comanda, mangia, copriti, riguardati, curati, sono imperativi d'amore, cioè chi ama usa l'imperativo, chi non ama dice se ti va, se... e così fa il male della persona. Facciamo un passo indietro, l'antifona d'ingresso diceva così: al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. Ecco, saziarsi della presenza di Dio, anche in questo momento, al risveglio. Occorre svegliarsi, c'è un risveglio da una situazione di sonno. Un comando di Dio è un comando decisivo per la nostra vita. Ecco cosa bisogna svegliarsi, i comandamenti di Dio sono per la vita, per la felicità. Occorre proprio svegliarsi dal sonno e renderci conto che se Gesù comanda, se Dio comanda, è assolutamente per il nostro bene, per la nostra felicità, anche se a me non sembra. Dice il Salmo che abbiamo pregato, i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Guardate, voi che ascoltate, noi che siamo qui, questa luminosità dello sguardo, questo sguardo trasparente. Io a volte vedo certe fotografie di santi quando ci sono, hanno degli occhi così belli. Non so, pensate a Gemma Galgani, o ci sono alcuni anche, c'è una foto incredibile di un martire che stava per essere fucilato e guarda quelli che stavano fucilando, uno sguardo di una trasparenza, di una bellezza. Questo sguardo trasparente è qualcosa veramente di desiderabile. Ecco, si parla tante volte come se fosse vero che il peccato dà gioia, che il peccato dà luce agli occhi, che il peccato sfami, mentre si tace l'aspetto triste e rattristante del peccato. Il peccato lascia affamati, il peccato non ci sfama della presenza di Dio. Il peccato rende torbido lo sguardo, ecco perché attorno a noi, in un mondo tante volte senza Dio, che abbandona Dio, che si disinteressa della presenza di Dio, lo sguardo è torbido, non è più quello sguardo trasparente che sogniamo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. E poi la cartina di tornasole: se lo ami veramente Dio, allora amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, questo è il comando che dà la vita. Cioè, se non lo vivi, muori. Muori spiritualmente. Diciamolo chiaramente, chi non vive questo comando di Dio, cioè cercando Dio con forza, alla fine muore. E la descrizione di questa vita o di questa morte c'è sempre nel Salmo. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Ecco, chi vive nel peccato indebolisce l'anima, anime deboli, non anime forti, serene e salde. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Un mondo che non ricerca il Signore diventa, come il nostro, un mondo stolto, dove sempre alla ricerca dell'ultimo prurito, dell'ultima novità, ma in realtà è un mondo vecchio. Un mondo che è stolto, che non è saggio, che non ha la sapienza. A volte anche gli anziani perdono quella saggezza, quella nobiltà, quella sapienza delle persone anziane che dovrebbero avere. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore, ed è un mondo che, inseguendo l'allegria disperatamente, è triste. Quanta gente triste! Perché? Diciamolo, perché non vive il comandamento del Signore di amare e cercare il Signore con tutte le forze. E se noi siamo tristi è perché non abbiamo ancora fiducia fino in fondo nelle parole di Gesù e nella bontà del Padre. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Fratelli e sorelle, questo auguro a tutti noi, a tutti quelli che ascoltano, ovunque si trovino, che il Signore ci dia questo sguardo trasparente, perché è brutto avere uno sguardo torbido. È bello guardare gli altri ed essere guardati da persone che hanno lo sguardo trasparente. Il tempo non rispetta tutto ciò che è fatto senza di Lui. Tutto ciò che noi facciamo senza Cristo, il tempo non lo rispetterà. Tutto ciò che noi faremo uniti a Cristo, il tempo lo rispetterà e diventerà una realtà eterna.